Benvenuti su Radio Rossonera.
Ben ritrovati a Radio Rossonera, ore 17.02. Ovviamente, come tutti post partita a quest'ora, si parla di tattica. La trasmissione è la stanza di bottoni, tra poco chiameremo il mister e lo troveremo in diretta. Davanti a me, il fumo che riesce dal naso, e lo saprete dopo, tra poco, il direttore Pietro.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati a Radio Rossonera, la stanza di bottoni. A fianco a noi che abbiamo?
A fianco a noi, come abbiamo detto prima, non c'è Sal perché è febbricitante, ma c'è Matteo.
E si vede che è febbricitante comunque.
Sì, perché dice cose strane via WhatsApp.
In realtà le dice sempre, però oggi più del solito, mi sa.
Allora, cosa adesso? Finalmente abbiamo l'analisi tattica oggi. È il momento di lavagna tattica, è il momento di parlare un po' di quello che è successo ieri, di analizzarlo tatticamente. E chi? Meglio di lui. Chi, se non lui, colui che ci sta insegnando un sacco di cose che di solito non vediamo? Mister Bottoni. Intanto, prima che Matteo lo contatta, parliamone un attimo io e te, yes. Mister Cristau. Ieri sera ho fatto questo sforzo che mi ha insegnato di rivedermi la partita tutta. Ho visto tante cose brutte e preoccupanti.
Io l'ho fatto stamattina.
Ti faccio la mia diagnosi, dimmi se dico giusto o dico sbagliato. Allora, prima cosa, le uscite in pressing, malissimo. Nel senso che la Samp riusciva sempre a far passare il pallone come dove voleva e tagliando fuori i centrocampisti e gli attaccanti del Milan. Sempre, questo sempre, sistematicamente.
Abbiamo fatto pressing, abbiamo fatto pressione. No,
quando lo facevamo male facendoci tagliare fuori.
Non abbiamo fatto il pressing, infatti. Pressing è di squadra.
Poi, quando uscivamo palla al piede, non aveva mai le due soluzioni, perché si muovevano, credo, male.
Sì.
E l'ultima cosa che ho visto è che noi andavamo sempre, come dicevi anche tu, dove ci portava la Sampdoria. Ma adesso ce lo facciamo spiegare da mister Bottoni. Benvenuto, mister.
Salve, buonasera a tutti.
Ciao mister. Stavamo raccontando che ieri sera, seguendo i vostri consigli, ho riguardato la partita perché intanto a mente lucida vedi un sacco di cose che in diretta magari non ci fai caso. E poi perché comunque riesci a mettere stop, riguardare, rianalizzare determinate situazioni. La prima cosa che ho visto, e oggi ti faremo una serie di domande perché sono tantissime, sia le nostre, sia come sempre saranno tante quelle degli ascoltatori, quindi ti chiediamo, so che te l'ha già detto Simo, risposte brevi così riusciamo a parlare di un sacco di cose. La prima che ti faccio è, stavo guardando l'approccio del Milan in fase di possesso palla. E notavo, solitamente mi insegnate voi, che siete sicuramente più sapienti di calcio, sia te ovviamente, sia anche Mister Cristau che sta facendo la sua carriera dal basso, un po' meno Matteo Vismara, che tu devi dare, quando hai la palla, il portatore al pallone, gli altri si devono muovere in modo da dare almeno due soluzioni al portatore di palla.
Sì.
Io ho visto che questa cosa non è successa quasi mai. Nel senso, vedevo che il portatore di palla si trovava un sacco di volte in difficoltà e non sapeva cosa fare. Questa cosa vuol dire?
Ma innanzitutto vuol dire che comunque la Sampdoria, cioè le caratteristiche principali di Giampaolo sono queste qua. L'attacco praticamente nella tua metà campo, quindi lui studia prima l'avversario, vede il loro posizionamento in costruzione e di conseguenza ti manda gli uomini a chiudere tutti gli appoggi, quindi questo qua ti crea difficoltà. Inoltre anche quando lui nel senso di Sampdoria hanno la palla e attaccano, fanno un palleggio che comunque guadagna campo, quindi non è un palleggio neutro o passivo che poi la riporta dietro la palla. E cosa fanno però? Hanno un modo appunto di porsi che prevede anche di poterla perdere e sono organizzati in questo senso, siccome stanno vicini, perché quando palleggi devi avere appunto, per dare le soluzioni di cui tu parlavi prima, devi stare molto vicino.
Sì.
Se sei molto largo e profondo, non hai questa densità. Se perdi palla devi rincorrere all'indietro, quindi devi andare a difendere la porta. Invece lui che fa? Se perde la palla nella zona della metà campo avversaria, ti aggredisce subito e non ti fa giocare. Questa qui è una cosa che si sa, cioè si sa in generale nel mondo del calcio e chi studia calcio. In particolare lo devi sapere perché tu vai a studiare, almeno io presumo che si faccia, l'avversario di turno e vai a capire quali sono le sue prerogative. Una delle prerogative è questa. Tanto è vero che quando la Sampdoria perdeva la palla, lasciava la giocata un po' più facile da fare a Chessy. Perché? Perché era il meno dotato tecnicamente.
E stessa cosa facevano, mister, ho notato che stessa cosa facevano anche con Zapata, cioè portavano sempre il Milan a giocare su Zapata.
Esatto, loro avevano deciso quali erano un pochino i punti deboli, tra virgolette, perché Zapata comunque non è tecnicamente proprio scarso. Adesso ci arriviamo a Zapata dove stava l'errore. Quindi cosa succede? Che se tu sai che l'avversario ti crea questo tipo di problematiche, devi prevedere altre uscite. C'è poco da fare, cioè tu devi prevedere altre uscite. Ad esempio, se me la faccio solo la domanda, dice tu che avresti fatto, per esempio, avresti consigliato a un allenatore? Io avrei consigliato il gioco di sponda. Cosa significa? Significa che almeno una linea sopra, oppure due linee sopra arrivi agli attaccanti, devi prevedere una sponda, cioè lanciare la palla, alzarla, fare in modo che c'è uno di spalle che la tocca di petto o di coscia o di piatto a uno che sovravviene, sovraggiunge, e quindi metti un uomo fronte alla porta avversaria. Perché lo scopo qual è del possesso della palla? Mettere un uomo libero frontalmente all'avversario, quindi quest'uomo libero frontalmente all'avversario c'ha davanti la panoramica di gioco e può fare una scelta di passaggio abbastanza facile. Se invece noi siamo di spalle, abbiamo difficoltà, perché loro ti mettono a giocare di spalle e ti marcano gli appoggi, quindi tu di spalle che fai? La dai dietro, ma l'uomo dietro è marcato. Cioè io mi ricordo un'azione in cui appunto ha preso palla, mi sembra che sì, però la ritata, non mi ricordo Suso, la ritata a Zapata. Zapata era subito marcato, ha rinviato, ma gli è stata intercettata la palla e loro sono andati in contropiede. Non so se vi ricordate questa azione, sì, al primo tempo, sulla zona di Zapata. Perché è chiaro, io ripeto, con i video, sai, è più facile spiegare così, certo. Si andrà un po' a memoria. Quindi devi comunque prevedere un'uscita diversa, questo è punto interrogativo. Allora questi prestano bene, ragazzi, che dobbiamo fare con lo staff? Dobbiamo prevedere un'uscita diversa, questa e questa, andiamo a provarle in campo così, cioè secondo me il calcio si deve fare così. E l'hanno fatto, non l'hanno fatto? Io da quello che ho visto in campo presumo di no, oppure è stato fatto e non è stato realizzato, come ho detto più volte, perché chiaramente non siamo maghi, non siamo presenti e non sappiamo se le cose si fanno o meno.
No, però quello che ho visto, che gli ho anche scritto, mister, è che alla fine l'uscita di palla era la stessa di Milan Spal, fatta discretamente male come a Milan Spal, e soprattutto nel secondo tempo abbiamo provato a uscire un filino diversamente allargando Suso sulla destra. Però alla fine il discorso è sempre lo stesso, ovvero l'uscita di palla più o meno di 2-3 anni fa, ovvero con Suso girato di spalle, che era quasi impossibile per controllare e giocare palla.
Sì, poi ripeto, questi sono organizzatissimi in questo senso. Poi quando ti dai un anno di tempo a Giampaolo, che non lo cacci le prime 5 partite, come stava per succedere l'anno scorso, se vi ricordate, no?
Sì,
e poi
sì,
ha perso
pure
una partita a Roma al 94esimo, il calcio italiano è questo. Subito si parlava di esonero, per fortuna poi ha vinto la partita in casa e si è salvato, no? E nasce poi il lavoro, perché se tu un allenatore che lavora molto sul campo lo butti fuori dopo 5 partite, cioè è una sconfitta. Quindi che cosa succede? Per esempio, scusami, sul fatto di Zapata è semplice, guarda, Chessy andava su Torreira è il play della Sampdoria, perché noi abbiamo questa cosa di mandare la mezzala sul play. Succedeva che la mezzala in zona Cassi, che dovrebbe essere Praet, se non sbaglio.
Sì, sì.
Che tra virgolette è un trequartista che fa la mezzala, e quindi questo pure ci può aiutare nelle nostre problematiche che ci poniamo, no? Cialanoglu, Buonaventura, mezzala, come si fa, come non si fa? Si fa, perché Praet è un trequartista e gioca mezzala, in più con Ramirez, che è un altro trequartista, quindi almeno noi abbiamo poi due punti, loro hanno due punti, un trequartista e un altro trequartista come mezzala. Quindi si può fare tutto, se sei organizzato puoi fare tutto. Che succede? Che la mezzala Praet, chi c'ha poi di riferimento come uomo, se Cassi sta fuori zona? Zapata, perché è il terzo difensore centrale, ci siamo?
Sì, sì.
Perché chiaramente Abate sta sul loro quarto che si alza, quarto di difesa. Di conseguenza deve uscire Zapata. Uscendo Zapata a centrocampo per contrastare la mezzala, là dietro si fa il buco, eppure su questo abbiamo subito lì, abbiamo subito. Quindi, cioè, le cose se le studi, alla fine trovi delle soluzioni e dici: guarda che se non andare tu ci mandiamo una punta, tipo ci va Kalinic, ci va, che ne so, Suso sul play. Tu cerca di. Tu mi dirai: ma sì, però se ci va Suso c'è un difensore centrale libero, ho capito, però fai una scelta. Quindi fai una scelta, quella che ti fa meno male. La scelta che ti fa meno male è liberare il difensore centrale e non la mezzala che si inserisce. Non so se riesco a farlo.
No, no, è ovvio, anche perché è quello che ha fatto la Samp con noi. Qual è il giocatore che più può far meno male? Zapata barra che sì. Dove battezzo il Milan? Su Zapata, barra che sì, non certo dalla parte opposta con Romagnoli, Riccardo Rodriguez e Buonaventura.
Esatto, perché è studiato, cioè si vede quando un allenatore si studia, cioè la Sampdoria ha studiato tutto nei minimi particolari.
Intanto mister, qua abbiamo un sacco di domande, io ogni tanto devo intervenire, purtroppo ti lascerei parlare perché è un piacere ascoltarti, ma veramente qui abbiamo una valanga di domande. Abbiamo Matteo Tognonato che invece chiede: ma mister Bottoni, cosa ne pensa di questo turnover quasi ossessivo? Non si dovrebbe far giocare una formazione tipo con i migliori in rosa da schierare contro gli avversari forti e fare rotazione contro squadre un po' più scarse?
Sì, io sempre premettendo che non si vuole criticare, diciamo, gratuitamente, no? Infatti leggo pure, scusa la parentesi, di Angelo Graziano, che dice: perché per Bottoni è così facile, per Montelano? Chiaramente è chiaro che per me è più facile, cioè nel senso che davanti, come si suol dire, davanti alla TV o seduti è più facile, ci mancherebbe. Quindi certo.
Lo sappiamo,
considerare Montella uno che scende dalle nuvole, sicuramente non è così. Però è vero che voi mi direte, ma giustamente è dopo la partita, no? Però è vero, guarda, questo lo dico con sincerità, che venerdì e sabato pure, se vi ricordate, noi abbiamo chiuso la trasmissione, tanto ci sono le registrazioni.
Sì, sì, abbiamo messa proprio oggi, l'abbiamo messa in riascolto sulla pagina della radio.
E io vi ho detto: guardate, Giampaolo è un maestro nella fase difensiva, cioè sia nell'attaccarti, perché quella è sempre fase difensiva, quando non ti fa costruire, e sia nei posizionamenti difensivi, ho detto le nostre testuali parole, e si è visto, perché sono cose che si sanno, si vedono, se uno del settore vede la partita lo sa, quindi ti devi aspettare che questo ti viene a pressare, no? Quindi tu devi progettare qualcosa di nuovo. Poi ho aggiunto, chiaramente non siamo presenti, magari lo fa e qualcosa poi in campo non funziona, però è giusto anche, insomma, essere umili, non è che voglio dire, per me è facile, per Montelano assolutamente questo no. Allora, dicevamo del turnover. Il turnover, chiaramente io ritengo che certamente si dovrebbe puntare, ma anche perché Kalinic-André Silva è diverso da Kalinic-Suso, cioè cambia proprio, non è che cambiano solo gli uomini, cambia proprio il modo di lavorare sul campo, no?
Noi è certo quello che ho detto settimana scorsa, alla fine bisogna battezzare certo due punte fisse o una punta e una mezza.
Noi a un certo punto eravamo 3-3-4, no? In fase offensiva, perché Rodriguez alto, Suso largo a destra, Kalinic centrale con l'inserimento della mezzala o Buonaventura soprattutto Bonaventura, diciamo, quindi fermiamoci qua, e diventa un 3-3-4 alla fine, no? Però voglio dire, cioè cambia tutto. Invece con due punte, le due punte centrali lavorano direttamente. E qui torniamo all'esempio pure che fece Lorigliamo di una palla. Io ho fatto un video di un minuto e mezzo che l'ho mandato a qualcuno di voi, no? C'è una palla di Bonucci, la partita scorsa parlo, sulle punte centrali, no? Sì. Una si dà la palla sulla punta lontana e la punta più vicina alla palla spira dietro, va nello spazio. Quella è la tipica giocata che faceva Conte con Matri, Quagliarella, con Vucinic, no? E quelle vanno provate, cioè se tu giochi con due attaccanti centrali devi lavorare sui movimenti di due punte centrali, che ci stanno tantissimi movimenti da fare, cioè solo io ce ne avrò 30-40 sempre in un lavoro che ho fatto io per una squadra un anno fa, ne ho conservate forse 30-40 di esercitazioni per le punte centrali, no? E naturalmente se vanno a casaccio, cioè non si sa chi va in profondità, chi viene incontro, cosa fa, poi il Cossuso cambia tutto, perché Suso va a posizionarsi in zone di campo a lui ideali. Infatti anche ieri lui comunque andava a destra, quindi sto fatto pure che Suso non trova più la posizione, gioca al 50%, cioè io ho visto che Suso va a giocare alla mattonella sua alla fine, cioè se vedete bene la partita, salvo
sì, specialmente nel secondo tempo, sì.
Nel secondo tempo proprio l'ha fatta da esterno, nel primo tempo alternava un pochino. Quindi è chiaro che dare una identità in questa fase di crescita, io sono più favorevole ad essere più continuativi, quindi far giocare di più, insomma avere l'identità. Dare l'identità significa se giochi a due punte, ti giochi a due punte. Guardate, io vi dico, aggiungo una cosa, perché comunque ho 10 anni di esperienza di calcio e quindi so che succede, 10 anni parlo da primo allenatore, so che succede quando vuoi accontentare un po', se dice c'ho questo che è bravo, questo così, quello però devo fare a tre, e cosa fai? Sei portato a snaturare un po' alcune posizioni, perché un giocatore lo vuoi mettere, però ti serve che faccia un lavoro diverso da quello in cui emerge la sua qualità, e è un errore, perché bisogna essere, purtroppo l'allenatore deve fare le scelte, e se tu ormai hai deciso anche per motivi validi di giocare con la difesa a tre, devi giocare con due punte e giochi con due punte, perché se no non puoi giocare con la difesa 3-5-2, però fai un 3-3-4, 3-4-3, seconda della relazione, cioè così si crea una confusione non indifferente, secondo me.
Ecco, a proposito di confusione, andiamo a analizzare il gol della Samp. Il secondo magari no, perché è arrivato praticamente a partita finita, sì. Però il primo gol...
Primo gol della Samp. Allora, come nasce questo primo gol? Nasce da innanzitutto una palla recuperata comunque da Zapata, quindi c'è stato un cross dalla sinistra e Zapata era posizionato a zona primo palo e devo dire che era posizionato bene e l'ha rinviato bene la palla. La palla è arrivata a Chessi. Chessi aveva come appoggio dietro Abate, invece ha fatto un controllo in cui se l'è portata all'interno del campo. Diciamo questo sempre, noi appariamo critici, però filtrate sempre, perché ripeto, quello che uno dice, insomma filtriamolo un po' senza severità. Però Chessi, diciamo, ha fatto un controllo, invece di poggiarla ad Abate dietro, che appunto sarebbe stato frontale al campo e quindi poteva rinviare comodamente, la controllata verso l'interno del campo, cioè voglio dire che se proprio la devi controllare esterno al campo, non dentro. Quindi ha restituito la palla alla Samp. A quel punto la Samp cosa ha fatto? Ha fatto un giropalla rapido, un cambio di gioco rapido con due passaggi, quindi prima Torreira centralmente,
sì.
E lì c'è stata la cosiddetta risalita breve, cioè la risalita breve è una risalita quando la palla è vicina all'area, nel momento in cui viaggia la difesa cerca di guadagnare metri. E qua ho notato per esempio la postura dei calciatori, se voi la rivedete poi, intanto io vi do queste notizie, queste nozioni. La risalita dei calciatori era in posizione frontale alla palla, quando invece queste risalite brevi si fanno in antero posteriore, cioè il calciatore deve stare di taglio, un piede avanti e uno dietro, perché in questo modo ha la tenuta per poter scappare subito su una palla messa dentro. Infatti, se voi fate un blocco immagine, quando la palla ce l'ha Torreira, mi sembra che sia, comunque quella palla centrale, prima che arriva al terzino che poi crossa, noi vediamo che se questo qui la mette subito dentro la palla, ti becca sicuro in risalita breve, però in postura del corpo che non ti permette più di prendere l'avversario. Poi lui la controlla, la allarga a quello, insomma, il terzino.
Berezinski, sì.
Berezinski, bravo. Berezinski la mette. A quel punto si ricrea un'altra situazione modello Lazio, con Bonucci che c'ha due uomini. C'ha Zapata e c'ha
Quagliarella.
Come?
Quagliarella,
bravissimo. C'ha Zapata e Quagliarella. A questo punto che cosa fa Bonucci? Non so se è una scelta proprio dell'allenatore, che lo fanno sempre, oppure solo in questo caso l'ha letta così Bonucci. Comunque fa una scelta giusta. Lui, non potendo scegliere un uomo, sceglie la palla, quindi lui marca la palla, copre lo spazio e marca la palla. Però poi commette un errore di tipo individuale. Qual è l'errore individuale? Che quando salta, cioè lui salta un pochino troppo con le braccia attaccate al corpo, quindi non si difende, cioè in pratica non si difende, là devi allargare un po' i gomiti, permette a Zapata di fare un contrasto corpo a corpo, e là purtroppo fisicamente questo contrasto l'ha vinto Zapata, perché gli ha fatto tipo un blocco, lui ha perso la coordinazione e ha lisciato la palla di testa. A questo punto c'è l'errore finale, che è quello di Zapata, che è quello più evidente e che fa gridare chiaramente lo scandalo, e Zapata ha fatto il passaggio lì. Però è vero pure che la palla gli sbuca all'improvviso, lui è chiaro che deve stare più attento in precedenza, come si dice, pensare negativo, no? Il difensore deve pensare negativo, che sì, la palla passa, mentre l'attaccante pensa positivo, che la palla passa. Infatti Inzaghi era il tipico attaccante che pensava positivo, dice sta palla passa, la prendo io. Poi non passava, pazienza, passava, faceva gol. E là lui, diciamo che l'atteggiamento del corpo è comunque spesso dei nostri calciatori un po' passivo, cioè un po' troppo, non lo so come definirli, camminiamo, diamo poche soluzioni. Questa è una cosa che non è tattica, questa è proprio una cosa di atteggiamento personale, individuale, e quindi di squadra, che non va bene. Però può essere dato dall'ambiente che si vive. Se è un ambiente troppo molle, il calciatore si è abituato ad essere molle. Quindi a questo punto spunta questo pallone, lui fa questo gesto goffo, lo ridà praticamente a Zapata, il quale poi a quel punto si trova davanti al portiere e c'è poco da fare. Quindi diciamo che questa azione manifesta diversi errori, sia da un punto di vista tattico, sia da un punto di vista individuale, sia da un punto di vista di atteggiamento mentale, e quindi di conseguenza del corpo, perché il corpo riflette l'atteggiamento mentale.
Okay, un'altra delle questioni che erano state poste anche nella trasmissione precedente è il fatto che si dica che il Milan corre poco. In realtà poi se andate a vedere i dati, in realtà il Milan è una delle squadre che invece corre di più.
No, in realtà stavamo controllando proprio adesso con Matteo,
Nelle due sconfitte, quindi contro la Lazio e contro la Samp, siamo nella top 3 delle squadre che hanno corso di più. Corriamo poco quando vinciamo.
No, è che prima
poco quando vinciamo, corriamo tanto, corriamo molto di più quando perdiamo.
Sì, sì, era per dire che prima alcuni ascoltatori ci avevano chiesto delucidazioni, perché guardando il dato totale, in realtà siamo al 17° posto come squadra di corsa. Invece, guardando il dato delle partite delle due sconfitte, siamo tra i top. È significativo, secondo me, vuol dire che in quelle partite la palla corre molto poco e siamo noi a rincorrere.
Bravissimo, bravissimo. Infatti la lettura del dato va fatta così. Significa, praticamente, guarda, ti faccio un esempio, no? Che mi riferisco a una cosa che già ho detto poco fa. Se tu perdi la palla nella metà campo avversaria e sei organizzato a riaggredirla subito, quindi togli subito gli appoggi, le giocate, l'avversario cosa fa? O la perde, quindi tu la riconquisti di fatto, però la riconquisti senza correre, no? Fai solo un breve pressing, 5-6 metri, oppure la deve rilanciare e a quel punto la riprende il difensore, la riprende Donnarumma, e tu non corri lo stesso, però, perché chiaramente se invece non sei organizzato, cosa succede? Che loro spostano la palla, ti fanno una filtrante e tu devi rincorrere. Quanti metri rincorri? Rincorri 70-80 metri, 60-70-80 metri, dipende dove sei posizionato come baricentro, quindi chiaramente corri di più. Di fatto, allora possiamo dire che più sei organizzato e meno corri, più sai dove dare la palla e meno vai alla ricerca della palla correndo, quindi dando, regalando molte poi energie all'avversario, che invece c'ha le idee più chiare e quindi corre, ma corre a ragione e corre in maniera funzionale all'idea di gioco che ha e agli obiettivi che ha in campo. Quindi ho capito perfettamente, io pure la vedo così, cioè nelle partite in cui tu corri di più sei meno organizzato, è indubbia la cosa, però io brillantezza non la vedo, ecco, se devo essere sincero.
Intanto, mister, qui stavo vedendo tutte le domande che ti fanno, c'è un sacco di domande, si parla di Bonucci, si parla della partita di Kessi, che ieri insomma è stato in palese difficoltà, l'abbiamo visto il ragazzo in palese difficoltà, no? Ne parlavamo anche con Simone, è stato forse tra i peggiori. Ma allora, io ho un'altra curiosità che volevo farle, mister, un'altra domanda. Un allenatore parte con una tipologia di squadra, tipologia di modulo, che è quello che abbiamo visto all'inizio. Lui giocava con le tre punte, difesa a quattro. Poi è passato a questo cambiamento, ma cosa succede in uno spogliatoio se lui per caso dovesse tornare a giocare con una difesa a quattro? Cioè, mi spiego meglio, rischia che la squadra lo scarichi perché coglie della confusione nell'allenatore? Sono dinamiche che succedono?
Sì, come no.
Cioè,
guarda, io ti dico, la squadra non ti scarica mai, nel senso che il calciatore, noi consideriamo una cosa, partiamo da un presupposto, il calciatore professionista comunque sia va in campo e dà il massimo. Non ci credo e non crederci nemmeno voi, quello non dà il massimo perché l'allenatore gli sta sul cavolo. È una cosa che non esiste, però è vero che giocare perché ci credi nel progetto e sei tutto un corpo e un'anima, no? Con squadra, staff, cioè, una cosa è giocare individualmente, cioè andare in campo e dire io comunque devo fare la mia figura, la mia giocata, il mio stop fatto bene, il mio tiro da fuori area e mi metto in banca una buona prestazione 3.5. Perché quello per la mia carriera è importante.
E allora, mister, tu vedi una squadra che si aiuta? Vedi 11 ragazzi in campo che si aiutano tra di loro o vedi o no?
Allora, io sono sincero, io quello che vedo è questo, proprio per i modi miei che ho di vedere le cose, che è una squadra che a volte sembra agire con sufficienza a livello di atteggiamento e con poca organizzazione, cioè non sapendo bene cosa fare. La sufficienza la vedo quando li vedo che camminano, cioè a volte si crea una linea offensiva di 5-6 persone ferme e statiche. Se tu mentre sviluppi un'azione offensiva ne hai 5 in linea sulla linea avversaria, appiattiti, quindi non c'hai i principi del gioco offensivo, che è lo scaglionamento, l'ampiezza e l'imprevedibilità. Quindi l'ampiezza ci sta pure, lo scaglionamento non c'è, l'imprevedibilità non c'è, perché se sei fermo non sei imprevedibile, sei codificabile subito al difensore avversario, perché il difensore si punta e dice questo sta qui, se gli arriva la palla l'aggredisco. Se invece ti muovi, uno va in conto, uno va in profondità, uno taglia, cioè quella è l'imprevedibilità, allora la difesa avversaria va in crisi. Poi certo, io non lo vedo. Se invece vedo altre squadre, adesso senza volere per carità l'erba del vicino, non è questo, poi loro avranno altri difetti, però vedi altre squadre, Juventus, Napoli, Lazio, eccetera, che ti creano queste cose, perché tu non sai veramente chi prendere, perché ti arriva Luis Alberto che taglia da spigolo dell'area all'alto spigolo, Lulic che cambia fascia, Basta che va al centravanti, Milinkovic che fa la seconda punta, cioè a un certo punto tu non sai come prenderli. Certo. Se invece tu sei fermo, sei statico, favorisci l'avversario, lo favorisci. E poi io ti dico un'altra cosa, il possesso della palla, no? Ripeto, questo già abbiamo detto, questo principio va fatto però guadagnando dei metri in verticale. Se tu non hai, poi a un certo punto non c'è la soluzione, devi tornare sempre indietro. Perché noi torniamo sempre indietro? Ricominciamo Romagnoli, Bonucci, Zapata, Romagnoli, Bonucci, Romagnoli, perché non sappiamo che fare davanti, un gioco di sponda oppure un uno contro uno. Allora la mezzala non è brava a saltare l'uomo e che cosa fa? Ritorna indietro. Noi non abbiamo le soluzioni, e queste soluzioni si devono trovare, no? Io non dico di trovarne 10 come ce l'aveva il Barcellona di Guardiola, no? Troviamone 2, troviamone 3. Intanto lavoriamo su queste 2-3 soluzioni, perché noi comunque abbiamo visto ieri che abbiamo avuto le nostre 2-3 occasioni quando abbiamo velocizzato il gioco, subito palla su, e abbiamo messo in difficoltà Kalinić, che legge bene quelle palle, sa come mettersi. Però se noi continuamente giriamo palla, pure le punte corrono a vuoto, il movimento lo fai a vuoto, e a quel punto poi a un certo punto ti stanchi e dici vabbè, non mi muovo più, tanto la palla non mi arriva.
Certo.
E dobbiamo trovare delle soluzioni. Ripeto, ma questa non è una critica all'allenatore,
Mister,
è uno quello che vede dove si può migliorare.
Ti faccio un altro un po' di domande dei ragazzi. C'è Flavio Facincani che chiede: Mister, buonasera, ma secondo lei Ciala può essere utile o è un giocatore poco funzionale a questo progetto?
Scusa, perdonami, che a un certo punto...
Ok, sta chiedendo praticamente se secondo te, Mister, Çalhanoğlu può essere utile o è un giocatore poco funzionale a questo progetto, a questo modulo?
Allora, io secondo me può essere utile, perché io parto da un presupposto, che l'allenatore forte è quello che dice: io ho questo materiale e lo faccio rendere, ognuno deve rendere per quello che sa fare meglio, e io li sfrutto in questo modo. Quello è allenare una squadra, e per quello io ti dico che Conte, che secondo me è il più, cioè io se fossi un presidente io prenderei Conte, non prenderei Guardiola. Perché? Perché Guardiola è uno che dice: si gioca così come dico io, e tu o ti adatti a come quello che voglio io, te ne vai a casa. Conte è uno che dice: io ho questo materiale e con questo materiale io devo giocare in questo modo. Tant'è vero che è partito 4-2-4 alla Juve, è passato 3-5-2. Poi è partito 3-5-2 al Chelsea, è passato 3-4-3. Oppure 4-3 all'inizio, non mi ricordo. Comunque lui poi alla fine si adatta, si adegua ai giocatori che ha per farli rendere al meglio. Quindi secondo me questo significa essere allenatore di calcio. Poi il Guardiola è un protagonista del calcio, cioè chi prende Guardiola sa che gli dà in mano le chiavi di tutto, le chiavi della società, di casa Milan, di San Siro, di Milanello, e dice: comandi tu, decidi tu. e lui comincia a dire questo non mi sta bene, questo non mi sta bene, questo a casa, prendimi questo, prendimi questo. Quindi è un altro tipo di allenatore.
Certo.
Non stiamo dicendo chi è più bravo o meno bravo, eh? Quindi Çalhanoğlu cosa sa fare? Sa fare questo? Lo metti a fare quello che sa fare. Se è chiaro, chiaramente tu a Çalhanoğlu gli dici fai il colombo o fai aiutatemi, uno che corre, Gattuso,
sì.
È chiaro che Çalhanoğlu non è funzionale. Se invece gli fai fare quello che sa fare, e secondo me lo sa fare bene, perché lui è uno che sa dove mettere la palla e quando metterla, cioè i tempi di gioco, poi è normale, ci avrà qualcosa in cui non eccelle, e tu la cosa in cui non eccelle non gliela fai fare.
Certo, certo. Mister, qua abbiamo Francesco Dallara che chiede,
sì.
Mister, lei reputa che Montella possa venire a capo dei problemi palesi che ha questa squadra? Cioè, pensa che tu pensi che Montella sia possa uscirne?
Ma io dico di sì, perché ci dobbiamo credere, perché comunque i cambi di allenatore sono sempre comunque un fallimento, perché voi considerate che venendo un nuovo allenatore riparte da zero, cioè i nuovi metodi, nuove situazioni, nuove richieste alla squadra, e quindi comunque confusione mentale almeno all'inizio, no? Allora noi dobbiamo sperare che lui riesca a trovare il bando della matassa, però per fare questo lui deve fare, non che non lo faccia, ripeto, io non lo so, sono cose che uno ipotizza da casa e magari sbagliando, quindi però deve andare dritto 3-5-2, lavora sul 3-5-2.
È quello che sto dicendo anch'io, mister. Montella deve prendere una scelta e andare per quella strada.
Bravo, perché tu non vuoi dire 3-5-2, però siccome poi si offende Bonaventura, si offende Bottoni, si offende Prota, allora io, sai, metto questo, lo adatto un po', lo faccio... Non è così, non puoi fare così.
Mister...
Devi andare dritto. Suso può giocare, gioca. Non può giocare, non gioca.
Appunto, oppure, proprio mi hai dato uno spunto su Suso. Vai.
Fai 3-4-3. No, ho finito, dicevo, oppure faccio 3-4-3. E allora metti Suso in campo.
Ma secondo te, mister, Suso... Adesso prendo l'esempio di Suso. Cioè, veramente un giocatore non rende, ha un rendimento completamente diverso per colpa solo di un sistema di gioco? E mi spiego meglio. Suso a Genova, col Genoa, ha fatto molto bene nel ruolo di seconda punta.
Sì.
È quantomeno... faccio fatica a credere che un cambio di posizione, non un cambio di posizione devastante, nel senso passi comunque da fare l'esterno a fare comunque la seconda punta, sempre giochi sempre in fase offensiva, sei un po' più accentrato. Può essere che questo cambiamento sia così distruttivo per un giocatore?
Ma infatti no, io non credo proprio, tra l'altro. Infatti io prima ho detto... vada per la sua strada, eccetera eccetera, però è vero pure, adesso mi ha fatto una domanda secondo me molto conveniente per spiegare, eppure lui secondo me, non so per quale motivo, a un certo punto si è spento, che lui stava andando bene, stava facendo bene, poi a un certo punto è come se si fosse spento, eppure ha rifatto il contratto, non lo so, come se lui fosse dispiaciuto di questo cambiamento. Perché io non vorrei che si crei, appunto, oltre al fatto dei giochi di potere, no? Che ci sono in qualsiasi ambiente sociale, voi sapete che in qualsiasi ambiente sociale,
certo,
che sia un ufficio, che sia su tutti gli ambienti sociali, c'è comunque la si è portati a prevaricare, a prevalere, ad avere più peso. Questa è una cosa che fa parte dell'essere umano. Allora, evidentemente, poi c'è stato gli ingressi dei nuovi, no? Che hanno preso anche del potere, il capitano, quello così, quello è il leader, quello. E qualcuno che prima aveva invece, anche grazie, credo, a scelte societarie dell'epoca, perché oggi si dice la scelta societaria è Bonucci, ma pure quelle di prima erano scelte societarie, e c'erano dei calciatori che contavano di più dentro lo spogliatoio. Non vorrei questo è sempre il campo delle ipotesi, sarà una
stupidaggine, certo.
lo premetto, assolutamente, senza che accusa, magari. Però un allenatore deve pensare a tutto, ecco, questo voglio dire. Magari c'è questo fatto già di un po' di malumore, no? In questo senso qui. Poi ci aggiungi che magari il passaggio a tre perché è avvenuto, cioè nel sentore dello spogliatoio, no? Nel sentore generale di una squadra che giocava a quattro, perché è avvenuto il passaggio a tre? Per Bonucci. Allora magari Suso dice, ma io rendevo meglio nel 4-3 esterno, lì mi mettevo la mattonella mia, adesso io mi devo adeguare per colpa degli altri. Cioè, non vorrei che si creano queste, spero di stare a dire una grandissima cretinata, attenzione, però ci stanno queste dinamiche, esistono, che,
certo.
Che un giocatore si senta un pochino, sai, ma io adesso mi devo adattare, mentre gli altri nuovi, gli si fa il cappotto su misura e si crea un malcontento e si crea una cosa, perché lui, io l'ho visto da quando si è passati 3-5-2, questo ragazzo lo vedo spento io.
Quindi può essere, come dice Angelo, dice mister Bottoni ha centrato perfettamente il punto con il 4-3-3, Suso era un titolare inamovibile e più sereno, mentre con il 3-5-2 magari non si sente più un titolare, si sente quasi escluso dal progetto, può essere?
Sì, è quello che ho detto io, lui l'ha detto forse ancora meglio di me.
Cioè
ti senti certamente, tu c'hai dei concorrenti, no?
Certo.
C'hai Silva, c'hai Cutrone. Mentre nel 4-3 lui non aveva concorrenti, se non in un'ottica di normale turnover, come dire, guarda, oggi riposati, però
ma
era un riposati, come dire, la prossima la gioco sicuro.
Tu, mister, le hai vissute anche tu queste dinamiche nei vari spogliatoi che hai affrontato?
Sì, e per questo lo dico,
Ma e succedono spesso, nel senso, l'aspetto psicologico è fondamentale, cioè quanto è importante?
È importante perché praticamente lo spogliatoio è un ambiente sociale vero e proprio, in cui ci sono tutte le dinamiche della convivenza in numero non indifferente. Voi sapete che già in una famiglia, no, di quattro persone, la tipica famiglia madre, padre e due figli,
sì,
già c'è il tra fratello e sorella, o sorella, c'è già il volessi accaparrare il bagno, che la sera la doccia la faccio prima io e non tu, cioè pensate, no, in una famiglia parliamo di consanguinei,
certo,
di gente che è nata e vissuta insieme, insomma, no,
certo.
In ufficio voi sapete che c'è che il direttore ti vede meglio a te e quindi ti dà l'orario migliore, ti dà qua, poi arriva, cambia il direttore, tu diventi uno di quelli che sta in discussione sulle ferie, che prima te le sceglievi tu, poi invece decide il direttore nuovo e magari favorisce un altro, e si crea comunque dentro di te, poi dipende certamente dai caratteri, per questo è importante pure poi quando prendi un giocatore anche il tipo di carattere, se è un carattere accomodante, se è uno puntiglioso, se uno, quindi sono cose che si verificano, certamente soffocate, regolate dal fatto, dallo status del professionismo, che come vi ho detto prima, lo status del professionismo comunque ti mette nelle condizioni di fare sempre il tuo, e lo fai anche perché, ripeto, se no già il procuratore ti dà uno schiaffo in faccia, se non dà il massimo in campo,
certo.
I procuratori stessi che ti chiamano e ti dicono, oh scemo, che fai?
Ma
cerca di giocare,
mister, e sempre guardando l'aspetto psicologico, ti faccio un'ultima domanda, che siamo quasi arrivati in chiusura. Ti chiedo, visto che tu conosci il mondo del calcio, hai vissuto tantissimi spogliatoi, ti chiedo,
sì,
Bonucci, cosa sta succedendo a livello psicologico a Bonucci, nel senso che palesemente quello che stiamo vedendo non è il Bonucci che abbiamo sempre conosciuto, ci può stare, eccetera, eccetera. Ma tutto ciò fa un po', si scontra con le parole di Bonucci, che continua a incitare, a cercare di, insomma, mettiamola così, a parole si sta dimostrando leader. In campo la sensazione è che non lo sia ancora. Tu hai avuto questa sensazione? Non sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo. Io ti dico questo. Allora, a livello, diciamo, prettamente tattico, tecnico, a lui manca il marcatore più forte che c'è in Italia. Attenzione, io dico il marcatore, quindi non ho detto il giocatore o il difensore, attenzione, il marcatore più forte è Chiellini. Cioè Chiellini è il marcatore, o è stato, magari adesso sta un po' in
declino,
in discesa, no? Ecco, però è stato per anni il marcatore soprattutto in preventiva, cioè in marcatura preventiva lui quindi diveniva anche alto, eccetera, non ti faceva ripartire. Quindi quello fa tanto perché la squadra avversaria non ripartiva mai, perché o ti bloccava o ti faceva fallo, quindi non ti faceva ripartire. Gli manca questo a livello tecnico. A livello diciamo di personalità, lui che cosa ha fatto? A un certo punto della carriera, alla Juve non, diciamo che c'erano altri leader, no? Lui, c'è Buffon, c'è Barzagli, Chiellini, c'era Pirlo prima, ci sono altri giocatori importanti. Lui qui è venuto in un'ottica di rinnovamento e dice: io comunque prendo la fascia e sono, diciamo, il giocatore più titolato, no? Perché di fatto lui in questo Milan è il giocatore più titolato, però non volendo non volendo si è caricato comunque di una pressione da solo.
Certo.
Perché è chiaro che se tu dici qui comando io, nel senso tra virgolette, qui comando
sì,
io.
Sì, sì, chiaro, dire, chiaro.
Cioè, comunque se tu dici poi devi diventare capo, e essere il capo non è facile, perché significa innanzitutto dare l'esempio, e quindi devi stare tu più puntuale di tutti, sia in campo che quando arrivi al campo, che sia nella partita agonistica, cioè hai una serie di optional sulla tua prestazione, mentre prima pensavi solo alla tua prestazione, adesso devi pensare anche ad altre cose.
Certo.
Quindi questo ti potrebbe un po' pesare, anche perché appunto la squadra è ancora in costruzione e quindi lui non può contare su cerniere già diciamo già certe, no? Su equilibri già certi, quindi gli arrivano i calciatori a campo aperto, l'avversario diciamo spesso si trova a poter crossare liberamente perché non è pressato, come il gol di ieri, comunque il terzino della Sampdoria ci ha crossato liberamente. Comunque stava nella nostra tre quarti, non è che stava nella sua metà campo. Voglio dire, là un giocatore deve essere pressato, non può stoppare, prendere la mira e buttarsela dentro sopra le spalle della difesa liberamente. Quindi poi ci sono una serie di altre cose che coincidono che lo hanno messo un pochino in crisi. Però io a parte poi sul possesso palla è bravissimo, i lanci, le cose, quelle non sta facendo molto bene. Però io sono fiducioso anche su di lui, perché io ripeto, se la squadra riprende le misure giuste, le distanze giuste, un'aggressività adeguata a una squadra che deve riaffermarsi, perché tu sei comunque una squadra rifatta che si deve riaffermare nel calcio italiano, quindi devi giocare con tutta un'altra bava alla bocca. Cioè certo. Io vedo che i giocatori a volte che passeggiano non va bene, tu devi stare, cioè scusate se faccio sempre questo esempio, ma non è un elogio, solo parlo delle cose positive che noi dovremmo mutuare. Cioè la Juve di Conte, che quando arrivò Conte, cioè si mozzicavano, cioè quelli si mangiavano, ragazzi, quelli correvano 90 minuti più recupero dalla mattina alla sera. Cioè io non voglio dire, noi eravamo più forti secondo me all'epoca, però loro lottavano su ogni pallone come se fosse vita o morte.
Certo, chiarissimo.
Questo noi lo dobbiamo mutuare, ce lo dobbiamo fare nostro, e questo non lo vedo ancora. Quindi noi abbiamo un atteggiamento quasi di squadra affermata che ha vinto 5 scudetti di seguito.
Chiaro.
E invece non è così. Allora ci vuole che qualcuno glielo ricorda.
Mister, noi siamo arrivati alla fine, ti ringraziamo. Abbiamo da analizzare poi insieme avremo da analizzare poi insieme la partita di Europa League, sperando che il risultato sia un po' diverso.
Sì.
Quindi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti mandiamo un forte abbraccio.
Vi ringrazio a tutti. Comunque il tempo veramente va via velocissimo.
È vero, anche per me, anche per me. Sì, fortunatamente sì. Però abbiamo un'altra partita presto, quindi ci sentiremo presto nuovamente.
Certamente.
Forza Milan, un abbraccio.
Chi ci ascolta.
Ciao mister, grazie.
Grazie. Grazie a voi tutti, grazie. Buonasera.
Il tempo vola, è vero, mister Bottoni ci insegna tattica, lo fa anche Mr. Cristau qui in studio, e vi ringraziamo tantissimo. Chiudiamo, torniamo in onda alle 18 col talk. Oggi, raga, abbiamo una vagonata di ospiti,
sapete? Meglio così.
Abbiamo Enrico Silvestrin, abbiamo Sil di Milan Knight, abbiamo il nostro amico Fausto Marziano, abbiamo Luca Pagni, abbiamo il mental coach, abbiamo Alessandro Iacobone. Vi salutiamo adesso, che almeno prendiamo una tazzulelle caffè, e poi torniamo belli carichi. Fermi un secondo, l'ultimo che dice io offre il caffè.
Io.
Grande Visma, a tra poco, ciao ciao.
Ciao.
Su Radio Rossonera.